cominciamo un po' di Atti 28 e poi Dio volendo domenica prossima finiamo questo libro di Atti. Ci abbiamo messo quasi un anno per fare e quindi Dio volendo finiremo domenica prossima. Ricordate che Paolo sta andando da Gerusalemme a Roma, sta portando il Vangelo fino alle estremità della terra. Come abbiamo visto, Gesù l'ha detto all'inizio e Paolo lo sta facendo, sta andando via mare. Chi si ricorda l'ultima volta ha detto al capitano, al centurione, meglio che ci fermiamo qua perché se andiamo avanti c'è il rischio che ci troviamo in mezzo ad una tempesta. Il centurione non gli ha dato ascolto, sono andati avanti, cosa è successo? Tempesta, però. Quello che doveva durare un giorno, poi diventa 14 giorni e notti, in mezzo al Mediterraneo, in una tempesta, abbiamo visto che sono arrivati al punto di essere senza speranza, di aver perso ogni speranza. Paolo, come ho visto, ha preso 2 secondi per dire, ve l'avevo anche detto, non si ferma là, lui dice, coraggio perché nessuno su questa nave morirà, perché l'angelo ha dato tutti quanti grazie, possiamo presumere, alle preghiere di Paolo. E poi lui dice, in versetto 26, ma dovremo finire incagliati su un'isola. Okay? Quindi oggi vedremo come finiscono su questa isola e quello che faranno su questa isola. È bello perché chi sta leggendo assieme a noi il Nuovo Testamento quest'anno, siamo arrivati proprio a questi capitoli. Domani leggiamo capitolo 27 e martedì capitolo 28, quindi proprio giusti giusti in questi giorni. Quindi Atti 27:27. Quando era la 14ª notte, che eravamo portati qua e là dal mare Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione di essere vicini a qualche terra. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi, un poco più avanti, calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati, se costoro non restino sulla nave, voi non potete scampare. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Ok, quindi vediamo che arrivano alla 14ª notte, 2 settimane di tempesta. Di nuovo, doveva essere un giorno di viaggio che è diventato 2 settimane di tempesta. Quando non ascoltiamo alla saggezza, a volte succedono, insomma, delle cose non necessarie, le conseguenze. E loro sono portati qua e là nell'Adriatico. Allora, questo non vuol dire che sono stati portati fino a Venezia, ok? Perché l'Adriatico è grande, è lungo. Stiamo parlando più qua sotto l'Italia, verso la Sicilia, Malta, eccetera. E vediamo che loro si avvicinano a terra, gettano 4 ancore per non urtare contro eventuali scogli. E vediamo che i marinai, quelli che guidavano la nave, volevano scappare. Avete notato? Riflettiamo un attimo su questa cosa. Loro si trovavano in un momento di pericolo, vedevano che c'era questo rischio di perdere la vita, e quindi cosa fanno? Cercano di fuggire. Hanno la scusa, dobbiamo usare la scialuppa per andare giù, a buttare qualche ancora, però in realtà volevano scappare, mettersi in barca e arrivare a terra. Era solo un pretesto per questa cosa. Vediamo che loro pensavano soltanto a loro stessi e volevano, insomma, scappare e fuggire. E penso che questa è anche una reazione normale, tante volte nelle crisi noi vogliamo fuggire, vogliamo scappare. Guardiamo un attimo un salmo, guarderemo 2 salmi oggi, però salmo 55. Non leggiamo tutto il salmo, però cominciamo dal versetto 4, Davide che scrive: il mio cuore è angosciato dentro di me e spaventi mortali mi sono accaduti addosso. Paura e tremito mi hanno assalito e il terrore mi ha sopraffatto. Perciò ho detto, quindi momento di crisi, difficoltà, cosa dice versetto 6? O avessi io le ali come una colomba, me ne volerei lontano per trovare riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano e dimorerei nel deserto, Selah. Mi affretterei per trovare un riparo dal vento impetuoso e dalla tempesta. Vi siete mai sentiti così? Quei momenti di angoscia? Avete avuto quella stessa reazione? Magari avessi delle ali che potrei andare su, volare via da questa cosa. Tante volte facciamo così. E ci sono anche tanti modi in cui fuggiamo, non soltanto fisicamente, ma anche emotivamente cerchiamo di isolarci, mentalmente cerchiamo di distrarci, specialmente con la tecnologia, ci fuggiamo in questo modo, abitudini peccaminosi, eccetera. Tante volte siamo proprio come Davide, magari avessi le ali, così andrei molto, molto, molto lontano da questo posto e da questa difficoltà. Allora, io posso dire che a volte sì, va bene, dobbiamo lasciare la situazione in cui ci troviamo, ok? A volte bisogna, non è sbagliato per sé. Però notate che qui Davide vuole allontanarsi dal problema senza aver individuato la destinazione. Avete visto? Lui dove vuole andare? Lontano. Volerei lontano, ne fuggirei lontano, dimorerei nel deserto, insomma, per dire. Io voglio solo togliermi da questa situazione, non importa dove vado, io voglio solo andare molto lontano, sperando di trovare rifugio. Però, insomma, vuole semplicemente togliersi, andare via. Ma vi dico che questa non è la cosa migliore da fare, anche se tante volte lo vogliamo fare, tante volte vogliamo solo scappare, solo fuggire. Vediamo, secondo me, quello che dobbiamo fare invece. Più avanti, sempre nello stesso Salmo, versetto 22. Questo è un versetto che dovremmo tutti quanti imparare a memoria, secondo me. Salmo 55, 22. Getta sull'Eterno il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Questa è la vera soluzione ai nostri problemi e alle nostre crisi. Non è fuggire, non è, ok, adesso basta che mi tolgo, basta che vado da qualche parte e poi posto, no. Dobbiamo prima andare dal Signore, ok, andare da Lui, e poi dobbiamo gettare i nostri pesi, i nostri problemi su di Lui. Perché tante volte succede che noi cerchiamo di fuggire, cerchiamo di scappare, però portiamo ancora i pesi che ci stanno dando problemi. E poi ci troviamo lontano da tutti, lontano dal Signore, lontano dall'aiuto, lontano dal Signore stesso. Invece se andiamo dal Signore troviamo sollievo, sostegno, stabilità, riposo, aiuto, rifugio, eccetera, eccetera, eccetera. Invece di fuggire dobbiamo andare al Signore e cercare rifugio in Lui. Quindi la prossima volta che volete fuggire da tutti e tutti, leggete Salmo 55, ok? E qui troviamo incoraggiamento per questa cosa. Quindi, tornando in Atti 27, i marinai volevano scappare, non era questa la soluzione? Infatti, come abbiamo visto, erano l'unica speranza per gli altri passeggeri. Paolo dice, se loro vanno via c'è il rischio che gli altri muoiono. Paolo lo dice al centurione, centurione non li lascia andare, rimangono tutti quanti sulla nave. Avete notato che adesso il centurione ascolta Paolo? La prima volta non l'ha fatto, sono finiti in mezzo alla tempesta, adesso ha imparato che bisogna ascoltare Paolo. E notiamo l'ultima cosa da questi versetti. Dio aveva promesso che nessuno sarebbe morto in questa tempesta, vero? Però Paolo avverte comunque il centurione. Lui dice, se costoro non restino sulla nave, voi non potete scampare. Interessante, no? Da una parte Dio aveva promesso, Dall'altra parte lui dice, no, non potete scampare, perché se scampate, gli altri moriranno. E da questo noi sappiamo che Dio mantiene le sue promesse. Amen. Se lui lo promette, lui è fedele. Però le promesse di Dio non ci danno mai ragione per essere pigri, per essere stolti, per non ascoltare o per, insomma, mettere alla prova Dio, ok? Dio mantiene le sue promesse, ma non sono mai scuse per le altre cose. Bene, adesso andiamo avanti, versetto 33. Nell'attesa che si facesse giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: oggi sono 14 giorni che state aspettando digiuni, senza aver preso nulla. Vi esorto perciò a prendere cibo, poiché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché neppure un capello del nostro capo perirà. Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo ruppe e cominciò a mangiare. Tutti allora, fattosi animo, presero anch'essi del cibo. Or sulla nave eravamo 276 persone in tutto. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quindi buttano giù le ancore e aspettano il giorno. Volevano stare fermi in modo da non urtare contro qualche scoglio. Vediamo che mentre aspettano, dice che avevano digiunato, non avevano mangiato da 2 settimane. Non sappiamo precisamente perché, probabilmente perché non avevano voglia, in mezzo ad una tempesta su una nave, insomma immagino che il mal di mare verrebbe a qualcuno, quindi forse non avevano proprio voglia di mangiare. Però Paolo prende del pane e incoraggia tutti quanti a prendere e poi a mangiare. Vediamo che tutti quanti hanno mangiato. Alcune persone hanno notato tante parole simili qui, in quello che fa Paolo, all'ultima cena che Gesù ha celebrato con i suoi discepoli. Prese del pane, prese grazie, lo ruppe, cominciò a mangiare. Quindi alcuni dicono che Paolo ha, diciamo, hanno fatto la santa cena qua sulla barca, ok? Probabilmente no, perché erano maggiormente gentili, maggiormente non credenti, ok? Quindi non era questo, però è molto simile. E anche se non era proprio un culto qua, sulla nave, Paolo non abbandona le sue abitudini, anche quando si trova, dopo 2 settimane, sulla nave in mezzo alla tempesta. Penso che questo è utile anche per noi. Quando noi ci troviamo in quei momenti di tempesta, non dobbiamo abbandonare le nostre abitudini, dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto. Quindi vediamo che hanno mangiato, finalmente, dopo 2 settimane. E questo cibo aiutava coloro che erano sulla nave. Paolo infatti ha detto, questo contribuirà alla vostra salvezza. Quindi loro facevano bene mangiare, così avevano la forza fisica di poter nuotare a terra e non perdere la vita, non morire. E penso che una nota molto, molto pratica, molto veloce, il cibo aiuta anche noi. Avete mai notato? Tante volte noi ci troviamo giù, ci sentiamo giù, questo, quell'altro, ma tante volte se mangiamo qualcosina e se dormiamo, forse un po', avete notato che può cambiare tutto? Questa è una cosa molto pratica, molto semplice, però qui vediamo che il cibo ha aiutato loro ad andare avanti, e tante volte anche per noi. Penso che mangiare qualcosina poi ci aiuta tanto. Però noi sappiamo che il cibo fisico non è tutto, vero? Cosa ha detto Gesù quando è stato tentato dal diavolo nel deserto? Sì, l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, ok? Il pane nutrisce il nostro corpo, però la parola di Dio nutrisce la nostra anima. E vediamo che loro sono stati nutriti sia fisicamente, ma anche spiritualmente, perché cosa ha detto Paolo? Neppure un capello del nostro capo perirà, ok? Facendo riferimento a quello che l'angelo, a quello che Dio gli aveva detto. Qui fa riferimento alla promessa di Dio. Quindi vediamo che la parola del Signore il nostro cibo spirituale che ci dà coraggio. Possiamo tutti dire amen? Io so che io ho bisogno della parola di Dio per cibare la mia anima. Anche queste settimane, io mercoledì non ho insegnato, fatto la lode, però poi ho ascoltato e vi devo dire che sono rimasto veramente contento, saziato, semplicemente ascoltando la parola di Dio, ricevendo quel cibo spirituale di cui avevo bisogno. E c'è qualcos'altro di importante da dire qui. Nel caso del pane, c'era per tutti, e tutti hanno preso del pane, e tutti hanno preso forza. E se non mangiavano, non traevano beneficio dal pane, vero? E sapete che è la stessa cosa con la parola di Dio. Le promesse di Dio ci sono, ok? Però se noi non le riceviamo per fede, quanto beneficio riceveremo da quelle promesse? David Guzik, nel suo commentario, ha scritto questo, poi ve lo leggo. Paolo ebbe dal Signore una parola di fede e di fiducia per l'equipaggio e i passeggeri spaventati. Questa parola però andò a beneficio solo di coloro che vi credettero. Ok? E questo è vero. Perché sappiamo che tutti sarebbero sopravvissuti, però. Chi credeva a questa promessa aveva anche una certa tranquillità in mezzo alla tempesta, perché sapeva, ok, io arriverò a terra. Invece se qualcun altro non l'avesse creduto, sono là in ansia, aspettando, affrettandosi, insomma, chi credeva stava più tranquillo, chi non credeva, insomma, immagino moriva di ansia. E anche per noi, sapete che la fede ci dà una certa tranquillità. Quando noi crediamo veramente nelle promesse di Dio, ci fa stare bene. Mentre la mancanza di fede ci fa vacillare. C'è scritto in Giacomo 1,6, ma la chieda con fede senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento, spinta qua e là. Non è vero? Quando noi manchiamo di fede, il nostro stato spirituale è proprio come un'onda buttato qua e là. Invece, se abbiamo fede, abbiamo la stabilità in Cristo. E quindi vediamo che tutti quanti, 276 persone, hanno fatto sì animo, spiritualmente nutriti, si sono stati saziati, fisicamente nutriti, e adesso si preparano per il naufragio buttando il resto del frumento in modo che potevano arrivare alla spiaggia. Adesso leggiamo versetto 39. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono una insenatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave, se potevano. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Poi, spiegata la vela maestra al vento, si dirissero verso il Lido. Ma essendo incappati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave, che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora i soldati erano del parere di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò a coloro che sapevano nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su rotami della nave, e così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Quindi qui vediamo il naufragio. Arriva il giorno, non riconoscono la terra, non riconoscono dove erano, però vedono questa specie di baia e in questa baia una spiaggia. E quindi preparano per spingere la nave sulla baia, sulla spiaggia. La nave però viene incappata su questa secca, su questo scoglio, quindi non potevano andare avanti, però da dietro venivano tutte le onde, anche violente, e insomma stava distruggendo la nave. Vediamo che i soldati allora volevano uccidere i prigionieri, okay? Perché se i prigionieri scappavano, i soldati dovevano rispondere al capo con la loro propria vita. In altre parole, o morivano i prigionieri, o morivano i soldati se loro scappavano. Abbiamo visto una cosa simile in Atti 16. Ricordate quando Paolo e Sila erano in carcere? Poi c'era il terremoto, tutte le celle, le porte rimaste aperte. Il carceriere cosa voleva fare? Voleva uccidersi, perché se, insomma, tutti si sono scappati, doveva rispondere lui con la sua vita, quindi sapeva che, insomma, gli avrebbe tolto la testa. Poi sappiamo la storia, Paolo lo ferma, non ucciderti, siamo tutti qua, non ti preoccupare. E la stessa idea qua, hanno detto, vabbè, o moriamo noi, o muoiono loro, insomma, dobbiamo decidere. Il centurione non permette però che i soldati fanno così, voleva salvare la vita di Paolo. Questo è anche giusto, cioè pensando di tutto quello che Paolo aveva fatto per quelli che erano su questa nave, lui dava buon consiglio, aiutava nella tempesta, avvertiva i centurioni o il centurione dei marinai che volevano scappare, lui portava incoraggiamento, ok, e gli riferiva la parola, spezzava il pane. Insomma, Paolo aveva fatto tanto bene a queste persone, quindi era giusto che non lo uccidevano. Quindi, insomma, non uccidono i prigionieri e danno due opzioni a quelli che si trovavano sulla nave. E praticamente c'erano due tipi di persone, chi sapeva nuotare, vero? E chi non sapeva nuotare. Se sapevi nuotare, allora eri tra i primi, ti buttavi e nuotavi a terra. Se invece non sapevi nuotare, prendevi un pezzo della nave e insomma in qualche modo le onde ti spingevano a terra. E vediamo che facendo così tutti quanti hanno raggiunto la terra, tutti quanti sani e salvi. Come dice, così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra. E questo è proprio come Dio ha detto a Paolo. Ricordate, la nave sarà persa, saranno incagliati su un'isola, ma tutti sarebbero sopravvissuti. E proprio come Dio ha detto, è successo, ok? E da questo possiamo imparare che Dio ha la tempesta, Dio ha ogni tempesta sotto controllo. Amen? Fin dall'inizio del mondo della Bibbia, vediamo che Dio ha tutto sotto controllo. Infatti, il secondo versetto nella Bibbia, sapete qual è? Primo, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Nel secondo versetto cosa vediamo? Vediamo queste acque, buio e lo spirito che galleggiava sopra le acque tempestuose. Ok? Infatti ve lo leggo, Genesi 1, 2. La terra era informe, vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ok? La prima tempesta, potremmo dire, ma Dio comunque c'è e Dio comunque ha tutto sotto controllo. E possiamo sapere anche questo, Dio permette che avvengano tempeste nella nostra vita, ok? Non è che la vita è tutta rose e fiori, però possiamo sapere che Dio ha tutto sotto controllo e anche se permette che moriamo, Dio comunque ha sempre tutto sotto controllo. Adesso andiamo avanti, versetto 1 di Atti 28, leggiamo sì, i primi sei versetti. Dopo essere giunti in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché accesero un gran fuoco e accolsero tutti per la pioggia che cadeva e per il freddo. Ora, mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del calore ne uscì una vipera e gli si attaccò alla mano. Quando gli abitanti del luogo videro la serpe che gli prendeva dalla mano, pendeva dalla mano, dissero l'un l'altro: quest'uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere. Ma Paolo scossa la serpe nel fuoco. Non ne risentì alcun male. Or essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante, ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. Ok, arrivano a terra, sani, salvi, scoprono che quest'isola si chiama Malta. Vediamo che gli abitanti nel greco vengono chiamati barbaroi, da dove viene la parola barbari, ok? Non è un significato che era gente selvatica, selvaggia, ma che erano stranieri, che non parlavano greco, latino, erano stranieri. Infatti, proprio come Gesù ha detto, il Vangelo sarà portato fino all'estremità della terra. Vediamo che queste persone mostrano tanta gentilezza, ospitalità a loro, fanno un grande falò. Avevano bisogno di legna per fare questo falò, un po' come facciamo sul campeggio, che quando facciamo il falò bisogna andare fuori in bosco a raccogliere rami. Mi raccomando ragazzi, quest'anno niente vipere. Speriamo. Però notate che Paolo è andato per raccogliere dei rami. Di nuovo vediamo che Paolo era un uomo semplice ed era un servo. Ricordate durante la tempesta lui e Luca davano una mano un po' a tirare dentro la scialuppa? Qui vediamo che Paolo, un uomo semplice, dice, vabbè, se vogliamo fare falò, vado anche io, prendo dei rami, così possiamo avere, possiamo fare questo falò. E lui è proprio come il suo signore, che non è venuto per essere servito, vero? Ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Mentre faceva questo falò, raccoglieva i rami, questa vipera esce e lo morde sulla mano. Allora, a questo punto potremmo dire, povero Paolo, una cosa dopo l'altra, però per tanti, tanti capitoli vediamo che quasi tutto va male nella sua vita, ok? Da Gerusalemme è stato maltrattato, insomma, falsamente accusato, il viaggio, voi sapete la storia. E adesso arriva a terra e viene questa vipera. E penso che noi tutti possiamo dire che abbiamo avuto quei momenti nella nostra vita quando le prove non si fermano mai. E una cosa dopo l'altra. Cioè, pensi che questo sia l'ultimo, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Un po' come Paolo qua. Cioè, gli arrivano sempre di più. Però vediamo che non succede niente. La vipera, ma miracolosamente, non muore, non si gonfia la mano. Insomma, Paolo lo scuote nel fuoco e via. Il Signore lo protegge dal veleno, insomma, fa sì che non muore. E Paolo poi va avanti. Allora, Luca non scrive tanto riguardo la reazione di Paolo. Anzi, non dice quasi niente, dice soltanto che l'ha buttato là, insomma, ha detto, se ho sopravvissuto a Gerusalemme e questa tempesta, cosa mi può fare una vipera, ok? Luca invece evidenzia le reazioni dei maltesi, perché pensano una cosa all'inizio e poi dopo cambiano idea. La prima reazione loro, hanno detto, lui è sicuramente omicida, è sicuramente omicidia criminale. Perché avevano questa concezione pagana del mondo e credevano che gli dèi compievano tramite la natura giustizia per un po' come una specie di karma, per dire. Pensavano che la tempesta doveva giudicare Paolo perché lui aveva fatto qualcosa di male, però visto che è scappato, allora gli dèi hanno mandato questa vipera per uccidere colui che meritava la morte. Può essere una specie di superstizione. Se succede qualcosa di brutto, vuol dire che hai fatto qualcosa di brutto. E a volte può essere così, vero? Non è sempre così, però. E sbagliavano a pensare che la vipera voleva dire che aveva sbagliato o fatto ABC. Anche noi a volte facciamo questo sbaglio. Se qualcosa di brutto succede a noi o anche a qualcun altro, diciamo, ma sarà successo qualcosa, Dio li sta punendo. Dobbiamo stare attenti, fratelli, ok? Perché a volte non è proprio così. Noi non sappiamo tutto. E non è necessariamente sempre così. Però vediamo che non finisce qui. Quando vedono che Paolo non muore, cambiano idea. Vanno da un estremo, ok, che è omicida, che deve morire, completamente dall'altra parte, dall'altro estremo, e dicono che è un Dio, insomma. Sempre un pensiero pagano, perché se lui ha il potere sul mare e anche sul serpente, vuol dire che lui è un Dio. Quindi ha detto, wow, ok, questo qua è un Dio. Meno male che Paolo era stato lì 3 mesi per potergli insegnare la verità, che non era un Dio, ok? Però vediamo che loro cambiano idea. Prima omicida, dopo un Dio, ok? Sempre da una percezione sbagliata. Mi ho visto una storia simile in Atti 14, però con l'ordine invertito. Prima pensavano che lui fosse un Dio, e dopo arrivano gli altri giudei e lo vogliono mettere a morte. Però vediamo, sia da Dio a criminale, o da criminale a Dio, Paolo rimane fermo. Lui non cambia idea, lui va avanti in quello che il Signore gli aveva chiamato, ok? Poi questo serpente, questa vipra, voglio pensare un attimo. Io devo dirvi che io odio i serpenti, ok? C'è qualcuno come me? Io odio i serpenti. L'altro giorno ero fuori con Ellie, stavo facendo una passeggiata e sento questo fruscio là nella... E c'era un serpente nero lungo così, ho detto... Anche a Montebelluna, non... cioè in città per dire, non mi piacciono i serpenti. Però, da tutte le cose che potevano dare un problema a Paolo in questo momento, è proprio un serpente. E non... la Bibbia non è un'allegoria. Non voglio trasformare questa storia in un'allegoria, è veramente successo, ok? Però non posso pensare alla vittoria di Cristo sul primo serpente quando leggo questo versetto. Chi è il primo serpente? Esatto, Genesi capitolo 3. Lo vediamo fin dall'inizio. Però Dio cosa ha detto? Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il serpente e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Questo parla di Cristo e Satana, vero? Che un giorno Cristo ucciderà il serpente e avrà vittoria su di lui. E sapete che Dio sulla croce ha avuto questa vittoria, ok? Cristo ha vinto la tentazione nel deserto, Matteo 4, quando veniva tentato. E adesso leggiamo Colossesi, capitolo 1. Vediamo questa vittoria nei nostri confronti. Colossesi 1, 13, 14. Poiché Egli, Cristo, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Per cui vediamo che in Cristo siamo stati trasferiti, ok, dal regno delle tenebre. Chi è il re del regno delle tenebre? Satana, esatto. Quindi dalla sua potestà siamo stati portati nel regno di Dio, del suo amato Figlio. Sappiamo che dobbiamo stare attenti perché Satana adesso non è completamente sconfitto, vero? In 1 Pietro 5, siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, ok? Quindi Dio, insomma, Gesù l'ha sconfitto effettivamente, però è ancora, e poi un giorno sarà completamente sconfitto. Perciò dobbiamo anche stare attenti oggi. Vi leggo un ultimo versetto, Romani 16, 20. Ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con noi. Quindi sappiamo che anche se il nostro nemico... Dio lo sconfiggerà completamente tra poco, a breve. Quindi tornando a Paolo, Satana voleva fermarlo, c'è questa vipera che lo morde, però vediamo che anche qui non può essere fermato. E penso che anche noi, in tutte le prove, possiamo ricordarci delle vittorie che abbiamo in Cristo, ok? Il nostro amico c'è ancora, però ha poco tempo e la sua sconfitta è certa. Bene, adesso leggiamo gli ultimi versetti, poi finiamo. Atti 28, 7 a 10. In quei dintorni aveva i suoi poderi il capo dell'isola di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospitò con tanta cortesia per 3 giorni. Ora venne che il padre di Publio giaceva a letto, malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grandi onori e quando salpammo ci fornirono delle cose necessarie. Ok? E quindi, come all'inizio dei Maltesi, adesso vengono ospitati da questo Publio, il capo, insomma, dell'isola. Dio guarisce il padre di Publio tramite Paolo. Altri sentono, tutti i malati vengono e tutti sono stati guariti. Non sappiamo quanti si sono convertiti su quest'isola, non ci viene specificato, però di sicuro avranno anche predicato il Vangelo, portato la buona notizia di Cristo a questi maltesi. E vediamo che tutto questo è venuto a motivo di questa tempesta. Avete fatto caso? Sono andati apposta a Malta. No, sono finiti a Malta a motivo della tempesta. E vediamo che questi maltesi non sarebbero stati guariti, non avrebbero sentito il Vangelo se loro prima non fossero passati per la tempesta, fatto naufragio e finiti sull'isola di Malta, ok? E anche qui vediamo come Dio fa cooperare ogni cosa per il nostro bene, ok? Anche se non volevano la tempesta, comunque Dio l'ha usato per portare benedizione a questa isola. E questa è l'ultima cosa che vogliamo notare oggi. Anche se erano i naufragati, anche se sono loro appena passato 2 settimane in mezzo alla tempesta, loro cercavano ad essere una benedizione per quelli che abitavano su questa isola. Vediamo che i naufragati benedicono l'isola. Nonostante quello che è successo, Paolo e i suoi compagni fanno quello che serve per essere una benedizione a quelli là che trovano sull'isola. Aiutano sulla nave, incoraggiano le persone, danno parole di saggezza, raccolgono rami, pregano per guarigione, predicano il Vangelo, anche se erano loro di appena aver subito il naufragio. Abbiamo detto che questo viaggio è un po' come il viaggio che facciamo tutti quanti noi, ok? Da questa terra fino alla Nuova Gerusalemme. Loro andavano verso Roma, Dio aveva promesso che sarebbero arrivati, in mezzo c'erano tante prove, ok? Ma nonostante queste prove cercano di essere una benedizione a tutti mentre sono lungo questo viaggio. Era anche noi, Dio ha promesso che arriveremo alla Nuova Gerusalemme, in mezzo ci sono tante prove, vero? Però possiamo essere come Paolo, come Luca, cercando di essere una benedizione a tutti mentre facciamo questo viaggio. E per concludere, leggiamo l'altro Salmo. Salmo 84. Un salmo di pellegrinaggio. O quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti. L'anima mia anella e si strugge per i cortili dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove passare i suoi piccoli presso i tuoi altari, o Eterno degli eserciti, mio Re e mio Dio. Versetto 4. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. quando attraversano la valle di Baca, qui potrebbe essere tradotto pianto, la valle del pianto, la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia li ricopre di benedizioni. Essi vanno di valore in valore o di forza in forza e infine compaiono davanti a Dio in Sione. E quel versetto, il versetto 6, mi ha veramente colpito e mi ha fatto pensare di Paolo e i suoi compagni mentre viaggiano, mentre fanno questo percorso. Sono una benedizione a chi trovano per strada, proprio come dice, quando attraversano la valle di Baca, del pianto, delle difficoltà, del deserto, quando non c'è nulla, vediamo che la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizione. No? E che noi possiamo essere, come Paolo, mezzi di benedizione a chi ci sta attorno. Perché abbiamo visto che quel naufragio, Dio l'ha cambiato in guarigione per tante persone. E come in questo salmo, il pianto può essere trasformato in gioia e il deserto in fonti d'acqua, ok? Non perché noi siamo qualcosa di speciale, ma perché Dio abita in noi, ok? Leggiamo gli ultimi versetti di questo salmo, poi finiamo. O eterno Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Tendi l'orecchio, o Dio di Giacobbe, Selah. Vedi, o Dio, nostro scudo, e riguarda la faccia del tuo unto. Sì, un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché l'Eterno Dio è sole e scudo. L'Eterno darà grazia e gloria, egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te.